Buonasera cari amici e benvenuti a Non Incontriamoci, un podcast di storie vere, di terrore e di crimine. State ascoltando l'episodio numero 3. Mi chiamo Naomi e sono la vostra narratrice. Le due storie che ascolterete oggi sono tratte dal subreddit Let's Not Meet, o in italiano Non Incontriamoci, e sono state tradotte da me. La prima storia è narrata in prima persona dallo user Noladob. Quando avevo 15 anni e nei giorni dove non ero oberato di compiti, lavoravo in un'edicola, principalmente vendendo i biglietti della lotteria e giornali. Anche se ho incontrato parecchia gente strana, questa li batte tutti. Tra i miei clienti regolari c'era una donna di mezza età, sui 50 anni, anche se sembrava decisamente più vecchia. Aveva dei capelli platinati piuttosto trasandati e indossava un trucco molto appariscente e pacchiano. Nessuno la conosceva bene, ma la si vedeva spesso con diversi uomini loschi e da come parlava si capiva facilmente che abusasse di droghe. Parlava spesso di angeli, del paradiso, fate e demoni a me e ai miei colleghi. Ma noi la vedevamo semplicemente come la crisi di mezza età di una signora alla scoperta di qualche sorta di spiritualità. Dal primissimo turno in cui avevo assistito questa donna, avevo più o meno 13 o 14 anni, lei era rimasta fissata con me. Dopo avermi visto, aveva subito iniziato a raccontare entusiasticamente ai miei colleghi e ad altri clienti come fossi bello, che ero puro e innocente come un angelo. E di conseguenza, diceva, sarei dovuto tornare tra gli angeli. All'inizio non ci vidi niente di minaccioso, anche se mi metteva piuttosto a disagio. Ero estremamente aperto con i clienti, visto che sono sempre stata una persona a cui piace fare amicizia e chiacchierare. In più ero ancora giovane, ingenuo e desideroso di farmi notare dal capo. Anche se pensavo che questa signora fosse un po' matta, reagivo alle sue uscite con un sorriso educato. Col passare del tempo, la sua divenne una vera e propria ossessione. Iniziò a memorizzare i miei turni e se cambiavano all'ultimo minuto, chiedeva immediatamente ai miei colleghi dove fossi. Ogni volta che ero al lavoro appariva. Decidetti di parlarne col mio capo e spiegargli che la sua ossessione aveva iniziato a rendermi nervoso. Lui mi rispose di rassegnarmi, dal momento che tutte queste visite gli procuravano un introito in più. Data la sua fissazione, questa donna spendeva centinaia di dollari alla settimana in biglietti della lotteria. Come menzionato, ero giovane e non avevo un carattere particolarmente forte, e finii per l'accettare che la situazione non sarebbe potuta essere migliorata. Avevo bisogno dello stipendio e non c'erano altri posti interessati ad impiegare uno studente di scuola superiore. Un giorno mi recai al posto dove i miei genitori venivano a prendermi dopo il lavoro. E la signora apparse dal nulla. Ero talmente colto di sorpresa che non avevo notato che mi aveva afferrato il braccio e chiesto se volessi tornare dagli angeli. Gli manchi tanto, tesoro. Ero spaventato, ma la sua domanda non aveva senso e pensavo fosse solo una matta con delle credenze bizzarre. Fortunatamente quel giorno una collega che stava passando per caso vide quello che stava succedendo e mi trascinò via. Mi piacerebbe dire che quella fu l'ultima volta che la vidi. Ma non fu così. Anche se aveva smesso di aspettarmi, mi sentivo spesso a disagio arrivando al lavoro, uscendone e al lavoro stesso, come se qualcuno mi stesse guardando in continuazione. Questa signora continuava a spendere un patrimonio in biglietti di lotteria. Tuttavia, contrariamente a come faceva quando iniziai a lavorare, non veniva più con uomini diversi ogni volta, ma entrava o sola o con un uomo che non avevo mai visto prima. Non so come mai, ma mi sentivo estremamente inquieto ogni volta che veniva in edicola. I discorsi farneticanti di questa signora si erano fatti ancora più assurdi. Oltre ai suoi soliti discorsi sugli angeli, aveva iniziato a cercare di convincermi con urgenza a seguirla in vari posti, con la scusa che il governo stesse cercando di avvelenarmi con del cianuro nascosto nel mio pranzo, o dicendo che li aveva visti nascondere del veleno dei topi nel mio dentifricio, e così via. Ovviamente non l'avevo mai seguita da nessuna parte. Un giorno, mentre stavo servendo dei clienti, La notai che si aggirava intorno alla mia bottiglia d'acqua stringendo qualcosa tra le mani. Ero talmente agitato che raccontai tutto al mio capo, ma lui ripeté che non avrei più avuto un lavoro se gli avessi fatto perdere la cliente. Tutto ciò giunse al culmine un giorno dopo il mio turno. Avevo appena imparato come chiudere cassa alla fine del giorno ed era una responsabilità della quale andavo fiero. Per chiudere l'edicola, feci scorrere la saracinesca sulla vetrata principale ed uscii dalla porta sul retro. Una volta chiusa la porta a chiave, mi sentii immediatamente a disagio e credetti di percepire un respiro dietro di me. Quando non vidi nulla una volta giratomi, mi convinsi che si trattasse semplicemente di paranoia. Controllai il telefono per vedere se papà avesse lasciato casa per venirmi a prendere. Quando sentii una mano aggrapparmi la spalla, molto strettamente. Il mio corpo intero si congelò all'istante e ancora prima di girarmi sapevo già chi fosse. Come previsto, quando mi voltai, vidi la mia cliente con un sorriso perfido e gli occhi lucidi. Mi inghiottii in un abbraccio, dal quale mi divincolai velocemente. Sapevo che c'era qualcosa che non andava. Provai a scappare, ma mi afferrò il braccio. Era più forte di quello che pensavo. Cercò di distrarmi e iniziare una delle sue conversazioni senza senso, ripetendo come gli angeli erano contenti di rivedermi presto. Non avevo idea di quali fossero le sue intenzioni, fino a quando udii un veicolo parcheggiarsi dietro l'angolo. Un furgone bianco con i finestrini oscurati avanzò lentamente sulla strada di ghiaia verso di noi, e non dimenticherò mai l'espressione sulla faccia di questa donna. Andiamo, disse. Gli angeli ti stanno aspettando. Presto li raggiungerai. Ancora oggi non so spiegarmi come, ma ad un tratto acquisii la forza sovrumana data dall'adrenalina. Liberai il braccio strattonandolo dalla sua presa, proprio quando il furgone stava rallentando per fermarsi vicino a noi, ed iniziai a correre. L'atleticità della signora non includeva la corsa. Fortunatamente conoscevo bene la zona, quindi mi tuffai nel labirinto di cemento finché raggiunsi una colonna dietro la quale mi nascosi senza muovere un muscolo. Avevo un portachiave di metallo che era piuttosto rumoroso, così lo strinsi tra le mani, pronto a lanciarlo e correre verso la direzione opposta. Sentii la donna parlare con qualcun altro, un uomo. Non sapevo chi fosse, ma la voce mi ricordava la voce dell'uomo che era venuto in edicola ultimamente. E stavano controllando angoli e aperture per vedere dove fossi. Dopo circa 15 minuti si arresero e udii il motore del furgone. Non erano consapevoli, ma dalla mia postazione riuscivo a vederli e mi accorsi che era una trappola. Spensero il furgone e aspettarono che emergessi, ma continuai a rimanere nascosto. Dopo quella che sembrò un'eternità, se ne andarono. Non essendo sicuro se si trattasse di un'altra trappola, gettai l'occhio dietro l'angolo e, sentendomi incerto, iniziai a correre il più velocemente possibile. Fortunatamente mio papà era parcheggiato dove ci eravamo messi d'accordo e mi tuffai in macchina. Mi sgridò per essere in ritardo e andammo a casa. Presi delle lunghe ferie dopo l'avvenimento e quando tornai a lavoro, la donna se n'era andata. E non la vidi mai più. Signora che vuole farmi ritornare dagli angeli, non incontriamoci. Qualche anno fa affittai una casa di periferia nel nord della California. Il quartiere era spazioso, i vicini non erano appiccicati a casa mia, ma non erano neanche così lontani dal farmi sentire isolata. La zona non aveva lampioni, quindi era piuttosto buio di notte, specialmente quando il cielo non era limpido o stellato. Tuttavia la cosa non mi preoccupava. Era inverno e stavo tornando dal lavoro. Era una serata nuvolosa e avvicinandomi verso casa riuscivo a vedere solo quello che illuminavano i fanali della macchina e la luce del porticato. Quando uscii dalla macchina sentii un odore di sigaretta. Mi parse strano, dal momento che non lo avevo mai sentito prima da quando mi ero trasferita. Mi guardai in giro e non vidi nessuno, Così decisi di ignorare il fatto ed entrai in casa. Avevo appena finito un turno con straordinari ed ero molto stanca. Anche se non erano neanche le 7, decisi di fare una doccia e andare a dormire. Mi svegliai di soprassalto un po' più tardi, sicura di aver sentito un rumore. Non mi preoccupai immediatamente, perché un amico ogni tanto veniva a usare la mia doccia dopo il lavoro, visto che era di strada per le sue lezioni serali. Gli avevo dato una chiave di riserva in modo che potesse entrare anche quando non ero presente. Tuttavia mi chiamava sempre prima di arrivare e non avevo sentito il telefono squillare. Allungai la mano verso il comodino e afferrai il cellulare per vedere se il mio amico mi avesse chiamato o scritto un messaggio. La luce intensa dello schermo mi accecò. Questi erano gli anni prima degli schermi con i sensori di luminosità e questo schermo era talmente abbagliante che potevo usarlo come torcia. Attraverso gli occhi mezzi chiusi, vidi che erano le 9 e qualcosa, ma non riuscivo a vedere se avevo dei messaggi non letti oppure no. Misi giù il telefono ed esclamai il nome del mio amico ad alta voce. Ci furono un paio di secondi di silenzio, e poi sentii il rumore di qualcuno che aveva iniziato a correre verso di me dal piano di sotto. Saltai fuori dal letto e corsi verso lo sgabuzzino che avevo in camera. Tempo di infilarmici, e chiunque fosse fuori era giunto in cima alle scale. La casa aveva 3 stanze nel primo piano, 2 camere da letto e un bagno in fondo al corridoio. Le porte delle camere da letto erano chiuse, ma quella del bagno era solamente socchiusa. Udii l'intruso precipitarsi lungo il corridoio e entrare nel bagno. Per fortuna lo fece. Questo mi diede abbastanza tempo per arrampicarmi e accedere alla mansarda attraverso il soffitto dello sgabuzzino. Avevo appena iniziato a sollevarmi per entrare in mansarda quando la persona corse fuori dal bagno. La mia porta si spalancò un secondo prima che fossi interamente dentro la mansarda. Sentii dei passi entrare in camera e fermarsi. Quando non mi vide in quella camera, l'intruso corse verso la seconda stanza, che aveva solo delle scatole in un angolo, un tavolo e qualche peso. Immagino che lo sconosciuto decidette che se qualcuno volesse nascondersi, lo avrebbe fatto in camera mia, perché tornò e accese la luce. Un momento dopo, e la porta dello sgabuzzino si aprì di colpo. Ero accovacciata nella mansarda a 30 centimetri dall'accesso, in modo di poter tentare a fermare lo sconosciuto se avesse cercato di arrampicarsi. Dalla mia postazione riuscivo a vederlo dalle ginocchia in giù. Indossava dei blue jeans sporchi e dei scarponi da lavoro. Dopo un paio di secondi nello sgabuzzino, l'intruso si allontanò dalla camera e si abbandonò in un urlo di rabbia e frustrazione. Quel grido fu la parte più inquietante. Mi ricordò il mio patrigno, che urlava in un modo simile quando perdeva il controllo. Era poi finito al manicomio per svariati disturbi mentali che risultarono in violenze. L'uomo in casa mia corse al piano di sotto. Sentii fracassi e rumori di oggetti e mobili che venivano sbattuti e ribaltati. Rimasi accovacciata in soffitta. Avevo lasciato il telefono sul comodino quando mi rifugiai nello sgabuzzino. E non era certa che sarei riuscita a raggiungerlo senza che lo sconosciuto mi sentisse. Dopo un po' il frastuono cessò. Iniziai a contare lentamente. Quando arrivai a 1000, decisi che era il tempo di scendere e chiamare la polizia. La prima cosa che notai quando uscii dallo sgabuzzino fu che l'intruso aveva ribaltato il letto. Immagino fosse un tentativo di scovarmi. Non riuscii a trovare il telefono, così usai il telefono di casa per chiamare la polizia. Aspettai in camera finché non li sentii arrivare. Il piano di sotto era un disastro, ma me l'aspettavo. Le sedie erano rotte e il divano era stato capovolto. Tutti i libri, quadri e oggetti vari sugli scaffali erano sparsi sul pavimento. Le porte della credenza in cucina erano aperte e tutto il cibo in scatola e lattina era stato gettato a terra. Ad occhio, l'unica cosa che mancava era un singolo coltello. La polizia controllò la casa in lungo e in largo. Scoprirono che la porta sul retro era stata forzata con un oggetto simile ad un piede di porco. Trovarono anche dei mozziconi di sigaretta lungo lo steccato, insieme a dei fogli di alluminio e il tubo di una penna, che vengono usati spesso per fumare metanfetamina. La polizia mi disse che, in base alle loro scoperte, lo sconosciuto doveva aver osservato la casa per qualche tempo. Fu in quel momento che realizzai da dove venisse l'odore di sigaretta quando giunsi a casa dopo il lavoro. La polizia raccolse le prove e mi raccomandò di passare la notte da un familiare o da un amico e di riparare la porta il più presto possibile. Scelsi semplicemente di non dormire. Spostai uno scaffale per bloccare la porta danneggiata e passai un paio d'ore a pulire. Spesso puntavo la torcia verso lo steccato dove la polizia aveva trovato i mozziconi, ma non vidi nulla. Il giorno dopo chiamai un artigiano a riparare la porta e installare dei sensori di movimento sul lato della casa. Estesi il cavo del telefono in mansarda. Non avrei mai voluto essere nella stessa situazione senza un telefono. Non successe più nulla e vissi in quella casa per altri 3 anni senza incidenti. Un'altra precauzione che presi fu quella di esercitarmi a scendere dal letto, andare nello sgabuzzino e arrampicarmi in mansarda il più velocemente possibile. Continuai con questa abitudine anche dopo che mi trasferii in un'altra casa. Cerco di non pensare a cosa sarebbe successo se fossi stata un po' più lenta o se lo sconosciuto non fosse andato in bagno prima di entrare in camera. La storia che avete appena ascoltato è stata scritta dallo user Staring Void. E così si conclude anche la terza puntata di Non incontriamoci. Spero che col nuovo anno ci sia un po' più consistenza con gli episodi. E un ringraziamento speciale per questo episodio va ai miei fratelli Pamela e Daniele che mi hanno assistito con alcuni dubbi sulla traduzione. Come sempre, se avete suggerimenti o feedback o commenti, fatemi sapere, sono sempre benvenuti. E ci sentiamo alla prossima. Buona serata!